Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Canto di Natale. Cari amici roditori, dovete sapere che la mia passione per la lettura è cominciata tanto tempo fa, quando ero ancora piccolo. Passavo ore e ore a leggere romanzi bellissimi, che mi hanno fatto vivere fantastiche avventure e conoscere luoghi lontani e misteriosi. È proprio vero che leggere mette le ali alla fantasia! Così ho pensato di regalare anche a voi le stesse emozioni che ho provato io anni fa, raccontandovi i capolavori della letteratura per ragazzi. Ebenezer Scrooge è un anziano avaro, burbero e antipatico, che non capisce perché il mondo intero preferisca perdere tempo a festeggiare il Natale invece di lavorare e accumulare soldi. Ma la notte della vigilia di Natale, Scrooge farà tre incredibili incontri che gli faranno cambiare idea. Geronimo Stilton. Canto di Natale. Cari lettori, dicembre 1843. Questo libricino vuole infondere tanta pace e serenità in tutti voi. Spero che possa mettervi di buon umore e invitarvi a essere sempre gentili con voi stessi e con gli altri. E spero che riesca a farvi compagnia per un po'. Prima strofa. Quel taccagno di Ebenezer Scrooge. Marley era passato a miglior vita. Non c'erano dubbi. I documenti che lo dichiaravano erano stati firmati dal medico, dal suo assistente e dal signore delle pompe funebri, ma soprattutto da Ebenezer Scrooge. E quando Scrooge firmava un documento, voleva dire che era autentico. In città la sua firma valeva oro. Inoltre, nessuno più di lui poteva sapere che Marley era defunto. Proprio Scrooge, infatti, era il suo unico socio, l'esecutore testamentario e il solo erede. Ora, voi forse penserete che Scrooge dovesse essere molto triste per la scomparsa del suo compagno di lavoro. Ma che? Sì, gli dispiaceva per quel funerale improvviso, ma tutto sommato Marley era vecchiotto ormai e ultimamente non se la passava neppure troppo bene. E comunque adesso bisognava pensare agli affari. Non dovete stupirvi di questa freddezza, perché Ebenezer Scrooge era fatto così. Gli affari venivano prima di tutto e di tutti. Scrooge non cancellò il nome di Marley dall'insegna della loro ditta, la Scrooge and Marley. Ma non certo per ricordo dell'amico perduto. Come avrete già capito, non era il tipo. È che la ditta ormai era conosciuta con quel nome. Anzi, qualche cliente che non era al corrente della situazione si sbagliava persino e chiamava Scrooge con il nome di Marley. Quindi cambiare l'insegna avrebbe potuto arrecare danno agli affari, per l'appunto. Tanto a Scrooge non importava un bel niente del nome. Per lui contava solo il denaro. E com'era bravo a guadagnarne! Nessuno sapeva spremere, estorcere, arraffare, grattare, ammassare, strappar via ricchezze più di quel vecchio taccagno di Ebenezer Scrooge. Aveva il cuore duro come l'acciaio ed era scorbutico, musone, chiuso e solitario come un'ostrica che vuole tenersi la sua preziosa perla tutta per sé. Il freddo che aveva dentro gli gelava il viso rugoso. Affilava il naso appuntito, raggrinziva le guance, arrossava gli occhi, rendeva le labbra livide e lo faceva parlare come un vecchio corvo gracchiante. Pareva che invece dei capelli Scrooge avesse in testa una brina gelata che gli copriva il capo, le sopracciglia e il mento legnoso, con una barba ispida e ghiacciata. Anche in una stanza riscaldata da un bel fuoco scoppiettante, Scrooge riusciva a diffondere il gelo. Tutti quelli che gli si avvicinavano lo sentivano e facevano sempre un passetto indietro, rabbrividendo e stringendosi nella giacca. Per non parlare dell'ufficio della Scrooge and Marley, Visto che Scrooge vi passava tutte le ore del giorno di tutti i giorni, comprese le feste, il magazzino era praticamente una ghiacciaia. Nessuno fermava Scrooge per la strada per dirgli «Caro Scrooge, come va?». Nessun mendicante gli chiedeva la carità. Nessun bambino gli domandava l'ora. E persino i cani, quando lo vedevano, strattonavano il guinzaglio e trascinavano via il padrone. Ma a Ebenezer Scrooge che cosa importava? Proprio niente. Anzi, lui era ben felice di starsene da solo, senza scocciatori o attaccabrighe che gli rovinassero l'umore, che tanto era sempre pessimo. I saluti, la gentilezza, le premure? Tutte sciocchezze, tutte smancerie. Sciocchezze, sciocchezze! In quello che per tanti è il più bel giorno dell'anno, cioè la vigilia di Natale, Scrooge stava lavorando nel suo ufficio. Faceva un freddo terribile. Al di là delle finestre, la strada era avvolta nella nebbia e l'atmosfera era livida e tagliente. La gente si affrettava lungo la via, si sfregava le mani per il gelo e batteva i piedi a terra per scaldarsi. L'orologio cittadino aveva battuto le 3 del pomeriggio, ma era già buio. Dentro gli edifici vicini si intravedevano le fiammelle delle candele, mentre la nebbia penetrava da ogni fessura e da ogni buco di serratura, come se non ce la facesse più a starsene lì fuori al freddo e non vedesse l'ora di accomodarsi davanti a un bel caminetto acceso. La porta dell'ufficio di Scrooge era aperta, perché così lui poteva tenere d'occhio il suo unico impiegato, che lavorava nella stanza di fronte. Ma più che stanza, sarebbe meglio dire sgabuzzino. Un vero buco. Il povero impiegato si chiamava Bob Cratchit e in quel momento stava copiando alcune lettere. Di tanto in tanto si fermava e si soffiava sulle mani per scaldarle, visto che Scrooge voleva che il camino della stanzetta fosse sempre tenuto al minimo, con un fuocherello grande come un tizzone. Bob Cratchit indossava una grossa sciarpa bianca che lo copriva fino a metà faccia. Scrooge lo sfruttava sempre fino allo stremo delle forze, ma lui non si lamentava mai. Un po' perché era povero e aveva bisogno di quel lavoro. Un po' perché era di indole buona e gentile. Un vero cuor contento. Raramente Bob Cratchit si azzardava a prendere un po' di carbone per il camino, solo quando rischiava il congelamento. In quei casi Scrooge lo fissava con occhi torvi, come a dire «Guarda che se ne prendi troppo, ti licenzio!» «Felice Natale, zio!» gridò una voce allegra dall'ingresso. Un giovanotto alto e grosso entrò nella stanza. Aveva il viso acceso, le guance rosse e un sorriso caloroso che avrebbe rallegrato chiunque. Ma non Scrooge. «Ah!» bofonchiò lui, seccato. «Sciocchezze!» «Sciocchezze, zio!» replicò il nipote. «Non sei felice che sia Natale?» Scrooge si imbronciò ancora di più, tanto che i suoi folti sopraccigli si unirono in un'unica onda. «Felice, felice! Ma che diritto hai di essere felice, povero come sei? Non sei abbastanza povero da essere triste?» Il nipote, che si chiamava Fred, sorrise. «Via, via! E tu allora? Che diritto hai di essere arrabbiato? Non sei abbastanza ricco da essere felice?» «Ricco? Ricco?» ribatté Scrooge scandalizzato. «Ma che ricco! Io mi do solo un grande affare, e soprattutto a Natale, quando bisogna far quadrare i conti perché è tempo di bilanci. Altro che felice! Il Natale è solo un'altra grana da risolvere!» va bene», si arrese il nipote. «Tu pensa quello che vuoi, io invece voglio festeggiare. Ero venuto qui per invitarti a pranzo domani a casa nostra, visto che a Natale sei sempre solo. Ma mi sembra che tu non ne abbia voglia. Buone feste dunque, caro zio, e non lavorare troppo!» Detto ciò, infilò la porta e sparì nella nebbia. L'ufficio sembrò ancora più freddo e buio di prima. «Non ci sono più le prigioni?» Scrooge se ne rimase lì a mugugnare. Così assorto, neppure si accorse che Bob Cratchit aveva appena fatto entrare 2 gentiluomini. Li notò solo quando se li ritrovò davanti. Li squadrò come se fossero dei criminali appena usciti di prigione. «Ah, buonasera, signor Marley!» lo salutò il primo con reverenza.
Lei è Marley della Scrooge & Marley, giusto?
Marley è morto da 7 anni, dichiarò Scrooge. E proprio la vigilia di Natale. I due gentiluomini arrossirono e si scambiarono un'occhiatina nervosa.
Ah, ci scusi. Allora lei deve essere il signor Scrooge,
intervenne il secondo, con fare così cerimonioso che mancava solo l'inchino. Ma di certo la sua generosità è pari a quella del compianto signor Marley.
Alla parola generosità, Scrooge strabuzzò gli occhi e sussultò, come se fosse stato appena punto da uno spillo.
In questi giorni di letizia, signor Marley, cioè volevo dire Scrooge, è sempre bene pensare ai bisognosi. Si fece di nuovo avanti il primo, rigirandosi il cappello tra le mani.
Poveri, malati, persone sfortunate,
gli fece eco il secondo. Scrooge sollevò un sopracciglio.
Ditemi, signori, non ci sono più le prigioni?
I due tentennarono.
Sì, ci sono, ma che cosa...
Gli ospizi? I ricoveri? Li incalzò Scrooge.
Ma sì, ce ne sono in quantità.
Scrooge sfoggiò uno dei suoi rari sorrisi.
Oh, benissimo, allora. Avevo paura di dover contribuire io con una donazione di tasca mia al benessere dei poveri e dei senza tetto. Invece sono assai lieto che le istituzioni cittadine funzionino alla perfezione. Ora, se volete scusarmi, signori, ho da fare.
I due gentiluomini sbalorditi si ritrovarono fuori al gelo.
Lo stipendio non si ruba.
Ringalluzzito dall'incontro con i due gentiluomini e soprattutto dal fatto di non aver sborsato uno scellino, Scrooge si rimise al lavoro. Non per molto, però. La nebbia si era fatta così fitta che si poteva tagliare con il coltello e le carrozze procedevano a passo d'uomo. Il freddo era tanto intenso che pareva mordere le guance e il buio era sempre più profondo. Insomma, una serata da lupi. Ma era ora di chiudere l'ufficio. Un momento sempre tragico per Scrooge, che detestava interrompere i suoi affari, sapendo poi che a casa non aveva proprio niente da fare. Bob Cratchit, che invece non vedeva l'ora di tornare dalla sua famiglia, spense la candela e corse a infilarsi il cappello. La sciarpa bianca gli pendeva fino alle falde della giacca. Non poteva permettersi un cappotto. Scrooge lo sbirciò con la coda dell'occhio e si accigliò.
Immagino che domani vorrà starsene a casa tutto il giorno, Cratchit, disse infine.
Il povero impiegato arrossì.
Beh, ecco, in effetti sì, signore, è Natale.
Non me lo ricordi, sbottò il vecchio. Che cosa può festeggiare lei, poi, che guadagna una miseria e ha pure una famiglia da mantenere?
Bob Cratchit sorrise.
Non dica così. Dopotutto starò a casa un giorno solo.
«Uno solo, certo, come no?» ribatté Scrooge. «Bella scusa per vuotare le tasche della ditta ogni 25 dicembre, eh?»
Bob Cratchit si grattò una tempia.
«Ma almeno si presenti qui all'alba dopodomani!» tagliò corto Scrooge. «Lo stipendio si guadagna, capito? Non si ruba!»
Bob Cratchit promise, chiuse l'ufficio in un battibaleno e corse via, con le code della grossa sciarpa che sventolavano nella nebbia. Mentre tornava a casa, si fermò a giocare con un gruppetto di bambini. Che gioia! Era la vigilia di Natale!
Il fantasma di Marley.
Quando Scrooge prese la via di casa, le luci dei negozi erano ancora accese. Le insegne erano tutte decorate con rami di agrifoglio e bacche rosse.
Luci, colori, decorazioni, qua!
Mugugnò scuotendo la testa con disappunto.
«Tutti sprechi! Tutti sprechi!»
Vede un bambino che intonava canzoni natalizie lungo la via, tendendo un cestino per le offerte. Ma Scrooge lo evitò di proposito.
«Ci manca solo questo! Un marmocchio che vuole spillare quattrini!» bofonchiò.
Camminava lentamente, appoggiandosi al bastone da passeggio e facendo attenzione a non scivolare lungo la via ghiacciata. Si fermò a cenare alla solita misera taverna e, dopo aver letto tutti i giornali, passò il resto della serata a controllare il libro degli incassi. Infine tornò a casa. Per risparmiare anche l'affitto, abitava nell'appartamento che era stato del socio Marley, una sfilza di camere buie e lugubri, in un edificio così cadente che nessuno avrebbe mai voluto abitarci. Nessuno, tranne Scrooge. Il vecchio conosceva il cortile passo passo, ma quella sera la nebbia era più fitta del solito e fece fatica a trovare il suo portone. Fece appena in tempo a sfiorarlo, ed ecco che d'un tratto il battente sulla porta diventò un volto. Possibile! Scrooge si stropicciò gli occhi. Non era un'illusione. Il battente di casa sua adesso mostrava un viso. E per la precisione, quello di Marley. Lo fissava con occhi spalancati attraverso gli occhialetti. I capelli erano sollevati come da un soffio d'aria calda e il colorito era infuocato. Mentre Scrooge lo fissava sconvolto, il viso di Marley scomparve. Inquieto, il vecchio si affrettò a girare la chiave nella toppa e si infilò in casa. Il cuore gli martellava nelle orecchie e la testa gli girava. Con un gesto brusco, richiuse la porta dietro di sé, a doppia mandata. Scrooge prese un profondo respiro. Doveva calmarsi. Accese la candela dell'ingresso e cominciò a salire le scale piano piano. A un certo punto perse quasi l'equilibrio e fece gocciolare la cera della candela qua e là. Con le gambe che tremavano, controllò ogni stanza della casa. Salotto, camera da letto, ripostiglio. Sembrava tutto a posto. «Sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze!» pensò allora. «Non devo aver paura!» Indossò camicia da notte, berretto e pantofole e si accomodò sulla poltrona tutta logora, al calore, si fa per dire, di un fuoco minuscolo. Non appena appoggiò la testa allo schienale, si accorse che il campanello della stanza, quello usato per chiamare la servitù in tempi andati, tintinnava. Prima piano, poi sempre più forte. E non solo quello. Tutti i campanelli delle stanze trillavano. Poi si fermarono di botto. Un altro suono si fece strada tra le pareti dell'edificio. Un suono metallico e profondo, come se qualcuno trascinasse una catena pesantissima su per le scale. Scrooge deglutì. Si raccontava che i fantasmi andassero in giro per le case trascinando pesanti catene. Ma i fantasmi non esistevano. Eppure il suono era sempre più forte. Ormai si trovava a pochi passi da lui, finché la porta della camera da letto si spalancò. E per la seconda volta quella sera, Scrooge si trovò davanti Marley. Questa volta però non era una visione al posto del battente della porta. Era un fantasma vero! Perché sei incatenato? Quel viso ben noto, il panciotto, la giacca con le code, i calzoni a mezza gamba, gli stivali. Era proprio Marley. La catena che trascinava era lunga e pesante. Era avvolta attorno al suo corpo fino al busto, come un serpente d'acciaio, e terminava in una lunga coda. Ma non era una catena normale. Era composta di lucchetti, scrigni, chiavi, libri mastri, pesanti borse d'acciaio. Tutte cose che il socio aveva maneggiato spesso quando era in vita. Il corpo era così trasparente che Scrooge poteva vedere attraverso il panciotto i due bottoni che ornavano il dietro della giacca. Il vecchio non credeva ai propri occhi. «Che cosa vuoi da me?» chiese al fantasma, cercando di non essere troppo brusco.
«Ah, molte cose!»
fu la risposta. Era proprio la voce di Marley. Scrooge sudava freddo. Chi sei?»
«Chi sono stato, vorrei dire»,
lo corresse il fantasma.
«Non mi riconosci? Eppure siamo stati soci per anni. Sono io, Jacob Marley».
Scrooge lo guardò dubbioso. «Puoi sederti?» chiese.
«Posso», rispose l'altro.
E si accomodò con il suo corpo trasparente sulla poltrona di fronte a quella di Scrooge. I suoi capelli, le code della giacca e i nastri del vestito erano in continuo movimento, come se fossero agitati dal caldo vapore di un forno.
Tu non credi in me, vero?
Domandò. Scrooge fece spallucce. Oh, e perché dovrei? Potresti essere un'allucinazione.
In realtà non sapeva che cosa pensare. Era terrorizzato e cercava di fare il disinvolto per tenere a freno la paura, perché la voce dello spettro lo faceva tremare fino al midollo.
«Perché sei incatenato?»
chiese, fissando quella strana catena con orrore e curiosità. Il fantasma di Marley si incupì.
«Mi sono fabbricato questa catena da solo quando ero in vita!» spiegò. «L'ho saldata anello per anello, pezzo per pezzo!» «Me la sono caricata addosso da me e adesso me la tengo. Vuoi guardarla da vicino?»
Scrooge tremava sempre di più.
«O magari vuoi sapere com'è fatta la tua?»
lo stuzzicò il fantasma.
«Posso dirti che 7 anni fa era lunga e pesante come questa, ma da allora hai lavorato parecchio per arricchirla. Adesso è pesantissima, sai?»
Scrooge si guardò attorno con apprensione, per controllare di non essere già circondato da 50 o 60 metri di ferro e lucchetti, ma non vide nulla.
«Jacob», supplicò, «per favore dimmi qualche parola di conforto! Mi fai paura!»
Il fantasma scosse la testa.
«Non mi è possibile, Ebenezer! Io non posso consolare nessuno! Anzi... non posso neppure fermarmi qui a lungo, perché devo tornare in ufficio. Il mio cuore è sempre stato legato al lavoro, e quindi è lì che devo restare per l'eternità!»
Detto ciò, gridò, scosse le catene e si torse le mani. Sembrava così disperato che Scrooge si sentì stringere il cuore.
«Perché soffri così?» domandò. «Sei sempre stato un bravissimo uomo d'affari!» «Perché non sei un fantasma soddisfatto?»
«Gli affari!»
ripeté il fantasma di Marley, alzando gli occhi al cielo.
«Ecco il problema! Gli amici, gli affetti, la famiglia! Questi avrebbero dovuto essere i miei affari! I miei commerci non erano che una goccia d'acqua nell'oceano delle cose davvero importanti! Ah, se solo fossi stato meno egoista!»
Levò in alto le catene come se fossero la causa dei suoi mali e le ributtò con forza a terra.
«Ogni anno a Natale il peso di queste catene diventa insopportabile», confessò. «Mi fa ricordare quando uscivo dall'ufficio la sera della vigilia e camminavo a testa bassa, senza curarmi di niente e di nessuno».
Scrooge rivide se stesso chiudere l'ufficio poco prima e si sentì mancare.
«Ma tu hai ancora una possibilità!»
lo riscosse il fantasma di Marley.
«La notte di Natale ti faranno visita 3 fantasmi!»
La speranza di Scrooge crollò. 3 fantasmi!
«E sarebbe questa la mia ultima speranza?» ribatté.
«Il primo arriverà a luna!» proseguì lo spettro. «Il secondo domani notte! Il terzo, quella successiva. Dammi retta, ascolta ciò che ti diranno. E adesso, se vuoi scusarmi».
Il fantasma si rialzò dalla poltrona, indietreggiò fino alla finestra che man mano si spalancava. Un'ondata di gelo invase la stanza. Incuriosito, Scrooge si affacciò e vide uno spettacolo impressionante. Una fiumana di fantasmi svolazzava attorno alla casa. Vecchi, giovani, alti, bassi, tutti trasparenti come l'aria. Lo spettro di Marley scivolò in mezzo a loro e venne trascinato via nella notte.
«Ricordati quello che ti ho detto, Scrooge!»
fece in tempo a gridare.
«Ricordatelo!»
Poi il corteo di fantasmi scomparve, inghiottito dalla nebbia. Scrooge richiuse la finestra e si strinse le braccia al petto. Era confuso, stordito, esausto. Spense la candela, si sdraiò sul letto e si addormentò.